Un messaggio arrivato alla consulenza linguistica ci dice: è meraviglioso che la trasmissione, oltre che alle curiosità linguistiche, si dedichi anche alla letteratura. E sono molto contenta di farlo. Dunque, benvenuta, professoressa Tatiana Crivelli.
Grazie, buongiorno a lei, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Tatiana Crivelli, professoressa di letteratura italiana, direttrice del Romanisches Seminar dell'Università di Zurigo, detto Rose,
Sì,
giusto?
familiarmente lo chiamiamo così,
Così.
esatto.
Allora, lei non so se ci ha ascoltato, noi abbiamo risposto a una domanda sul femminile di membro, se si può dire membra. La chiamo in causa perché ho letto che in un'intervista le chiedevano appunto se si poteva dire direttore o direttrice e lei diceva, rispondeva assolutamente direttrice. E anche aggiungeva, la lingua, bisogna anche un po' forzarne qualche volta l'uso, ogni tanto. E allora.
Benissimo, ribadisco, in effetti io uso membra e membre, certo, lo faccio senza nessun problema proprio perché è solo attraverso l'uso che poi noi definiamo, no, delle nuove realtà. Quando lei mi ricordava adesso la parola, la questione sul direttore e direttrice, mi è venuto in mente un aneddoto riferito a Margherita Hack, no? La famosa astrofisica, che quando un'intervistatrice le chiedeva come devo chiamarla, perché era stata appunto nominata direttrice dell'osservatorio di Trieste, direttore o direttrice, lei ha detto scrivi donna, che su quello nessun bischero avrà da ridire, no? Ed è una, come dire, un aneddoto interessante perché in effetti il vocabolario, come dire, delinea anche uno spazio mentale, cioè non bisogna solo fare spazio alle nuove parole, ma dietro alle nuove parole, così facendo, noi diamo spazio alle nuove idee, alle nuove realtà, no? Che stanno dietro a queste parole. Quindi, riassumendo, potremmo dire che le parole non bastano, bisogna appunto fare anche questo spazio mentale, sociale, culturale, però sono indispensabili. Perché se io non so dire una cosa, se non la so menzionare, se non la so chiamare col suo vero nome, è anche perché non la so pensare davvero.
Sì, l'abbiamo detto più volte anche qui, le parole ci servono per nominare il mondo, ma anche per pensare, per aumentare i nostri pensieri, per allargarli. Senza le parole non potremmo neanche pensare talune cose.
Esattamente, mi veniva in mente un altro esempio alla fine, insomma, del Settecento è stata scritta, no, la celeberrima dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino, che poi è, insomma, il testo su cui si basano diverse costituzioni anche degli stati moderni, ma 2 anni dopo un'autrice, Olympe de Gouges, forse qualcuno la conosce perché ad esempio Maria Rosa Cutrufelli le ha regalato un bellissimo libro, un romanzo che si intitola La donna che visse per un sogno, beh, Olympe de Gouges aveva scritto la dichiarazione dei diritti della donna e della cittadina. Ora non è molto allegro da dire, ma è finita ghigliottinata 2 anni dopo. Insomma, l'esigenza di dire le cose, di chiamarle con il loro nome è un'esigenza che ha radici antiche.
Veniamo ad Alice Ceresa, scrittrice svizzera, nata nel 1923 a Basilea, cresciuta in Ticino e poi si è trasferita a Roma. Ce la presenta in poche parole, ci racconta chi era Alice Ceresa.
Certo, diciamo innanzitutto che era una che di parole, come vedremo, se ne intendeva molto, era una grande scrittrice, una fine scrittrice di casa nostra, che devo dire troppo spesso viene dimenticata quando si parla delle glorie letterarie locali, forse proprio perché locale Alice Ceresa non è mai stata, no? Lei ha detto di sé: sono nata già emigrata, e lei lo ricordava poco fa, è nata a Basilea in effetti nel 23. Il padre però era grigione italiano, era originario di Cama, la madre svizzero-tedesca. E poi Alice Ceresa è cresciuta a Bellinzona, ha frequentato lì le scuole, la scuola di commercio, e ha cominciato dopo le scuole a scrivere, avrebbe voluto continuare a studiare, ma il padre non l'ha permesso, ed è stata attiva sia nel campo del giornalismo, in Svizzera ha lavorato per Il Dovere, poi negli anni zurighesi per la Weltwoche. E poi si è trasferita, come lei già diceva, nel 50 a Roma. Ed è la sua è stata un'attività molto intensa, è stata a Roma redattrice per importanti riviste, è stata attiva come consulente editoriale per la Longanesi, è stata traduttrice, è stata appunto scrittrice ed è stata appunto attiva in Italia fino alla sua morte, è morta a Roma nel 2001. L'anno prossimo saranno allora 20 anni dalla sua scomparsa. Le carte di Alice Ceresa, quindi tutti i documenti, i suoi scritti, i suoi appunti, sono conservate a Berna, all'Archivio Svizzero di Letteratura, e magari colgo l'occasione anche per ricordare che quest'anno è stato, come dire, posticipato per le cause che conosciamo, e quindi avrà luogo, speriamo, il 30 ottobre, si organizzerà anche una giornata di studi in memoria e in onore di Alice Ceresa. Allora, vi dicevo, scrittrice, che come attesta tra l'altro questa ricchissima raccolta che c'è a Berna, ha davvero prodotto molto, ha scritto racconti, prose di romanzi, note di vario tipo, filosofiche, linguistiche, recensioni, traduzioni, eccetera, ma in realtà poi ha pubblicato pochissimo. Quindi potremmo menzionare, diciamo, le sue tre opere principali, nel senso le opere principali edite, pubblicate con Alice Ceresa in vita. La prima è un romanzo, La figlia prodiga, ed è un romanzo che già alla sua prima comparsa, insomma, fa molto parlare, viene molto apprezzato, è un romanzo del tutto sperimentale, siamo nel 1967, quindi capisce che il clima è quello della neoavanguardia. Alice Ceresa frequenta anche il gruppo 63, e questo è un romanzo del tutto particolare che sconvolge un po' le strutture tradizionali, no, di questo genere, per cui non c'è una protagonista con un nome, la figlia prodiga è un personaggio su cui si riflette continuamente nel testo, con quello che Manganelli ha chiamato uno splendido accanimento mentale, ed è un romanzo che vince il premio Viareggio Opera Prima, un romanzo che viene pubblicato in una importante collana letteraria, a cui appunto avevano dato il via Vittorini, ma anche Calvino, che è La ricerca letteraria, la parte italiana di questa collana. Romanzo esce con una copertina che a Alice Ceresa piace molto perché è un po' acida, un po' aggressiva, ha un color magenta, no? Oggi diremmo un rosa molto acceso, fluo. E questo appunto è quello che segna l'esordio nel panorama letterario italiano di Alice Ceresa. Poi abbiamo un racconto qualche anno dopo che si intitola La morte del padre, è un racconto del 79. Che è stato ripubblicato ancora di recente come un'opera a sé stante, e poi abbiamo il secondo romanzo, per il quale bisogna aspettare però il 1990. Questo si intitola Bambine e appunto mette in scena come dire, la formazione e l'identità di queste bambine, anche in questo caso senza nome, e la loro esperienza di crescita. Allora, brevemente si può dire già dai tre titoli che ho menzionato che ci sono alcuni ambiti dentro ai quali la scrittura di Alice Ceresa si muove in modo privilegiato, alcuni temi particolari, quello della famiglia, come si capisce, e quindi delle dinamiche interne alla famiglia, i rapporti tra uomo e donna all'interno di questi luoghi privilegiati come la famiglia, ma anche all'interno della società. E forse posso dirlo meglio con le parole stesse di Alice Ceresa, che in una lettera a Maria Corti nel 67, appunto l'anno della figlia prodiga, scriveva: "L'unico argomento che mi interessa nello scrivere è la questione femminile." E poi aggiungeva anche: "Non ho ancora capito se questo sia un bene o un male, perché investe anche il mio rapporto contrastato con la letteratura." Dunque è un'autrice che scrive molto, davvero, torna su un tema che è un tema centrale della sua riflessione, della sua esistenza, della sua scrittura, poi in realtà pubblica per vari motivi, ma soprattutto per questa sua tensione verso la perfezione, quindi per definizione irraggiungibile, pubblica appunto poco.
E il piccolo dizionario dell'inuguaglianza femminile non lo pubblica in vita, esce postumo, lei ha curato l'edizione nel 2007 e ora anche questa nuova versione che è uscita per i tipi di nottetempo. Lei non, Alice Ceresa non si era mai decisa a pubblicarlo, queste 40 voci di questo dizionario. Ci ha sempre lavorato, rifatto, ricorretto e non era convinta di queste 40 voci, ne voleva aggiungere altre, ne voleva.
Beh, è una buona domanda, nel senso che è quella la domanda principale con la quale mi sono dovuta confrontare. Le carte relative appunto al piccolo dizionario dell'invarianza femminile sono, come dicevo, conservate all'Archivio Svizzero di Letteratura a Berna e coprono, cioè danno testimonianza di un lavoro che è durato praticamente 30 anni, perché, come lei diceva, è stato avviato già nei primi anni 70. Ed è molto interessante perché si vede chiaramente che è un lavoro continuamente in fieri, no? Quello che in italiano corrente si chiama un work in progress, ed è un testo a cui l'autrice non smette mai di porre mano, ma non vuol dire che non volesse pubblicarlo, anzi ci sono testimonianze abbastanza chiare della sua volontà di pubblicare, non da ultimo il fatto che alcune singole voci, anche in traduzione francese o tedesca, sono di fatto state pubblicate. Semplicemente è un progetto che Alice Ceresa continua a perfezionare, quindi a scegliere voci, ad aggiungerle, a scartarle, a cambiare le titolazioni, a mettere insieme, a comporre nuove scalette per l'opera. In qualche maniera è un libro che lei non smette mai di accrescere, un libro a cui tiene molto, ma anche un libro, forse per definizione, forse anche per la forma che ha, proprio perché è un dizionario che non risulta mai compito veramente. Quindi a questo punto chi si trova a dover, come dire, pubblicare un testo che la scrittrice stessa, e poi una scrittrice così attenta alle parole, così incontentabile anche con se stessa, appunto non ha pubblicato nella sua interezza, si trova davanti a un bel problema. Ho dovuto, come dire, assumermi una certa dose di responsabilità nella scelta, che però non è arbitraria assolutamente. Alice Ceresa era molto sistematica, quindi all'archivio troviamo buste in cui ci sono le redazioni definitive, altre in cui ci sono le redazioni eliminabili, altre in cui ci sono le redazioni eliminate, però tutto conservato alla fine, no? Quindi si è trattato di capire il modo in cui Alice Ceresa lavorava, di scegliere le redazioni che erano le più avanzate cronologicamente, cioè nella fase di elaborazione più avanzata, che ovviamente non vuol dire che necessariamente siano anche le migliori, ma un criterio ci voleva, e poi appunto di pubblicarle. Credo sia importante leggere un libro come questo, non solo perché testimonia del lavoro di Alice Ceresa, ma anche perché credo sia di grande attualità. Quindi sono molto contenta che Nottetempo lo riproponga ora, in questa nuova edizione.
Sì, di grande attualità in questi anni di anche rivendicazioni femministi, di sciopero delle donne. Siamo a 2 giorni dalla domenica 14 giugno, dove si è ricordato lo sciopero delle donne dello scorso anno e poi anche quello storico del 1991. Ma l'urgenza di Alice Ceresa era piuttosto letteraria o era anche un'urgenza che contemplava, diciamo, l'aspetto più politico e sociale di queste rivendicazioni femministe?
È interessante questa domanda perché, da un lato, diciamo, Alice Ceresa era comunque una persona molto riservata, no? Aveva contatti con il mondo intellettuale e politico, ma non era una persona che si esponeva, ecco, non la vedo scendere in piazza, diciamo. E su questa cosa lei riflette, e ha anche un rapporto abbastanza contrastato, direi, soprattutto negli anni 70, quindi quando inizia anche il dizionario, con le rivendicazioni di piazza delle femministe. Ci sono alcuni documenti che riflettono su questo dentro all'archivio, lettere, eccetera. E direi, sono come due aspetti diversi, non in contrasto tra di loro, ma che vanno letti in maniera un po' diversa una dall'altra. Da un lato abbiamo le rivendicazioni politiche, che sono anche per Alice Ceresa, sono delle rivendicazioni centrali, sono delle rivendicazioni urgenti, no? Ma queste rivendicazioni per l'autrice Alice Ceresa hanno un limite intrinseco, cioè sono legate a delle occasioni contingenti, chiedono delle azioni puntuali su temi, su ambiti puntuali e precisi, no? E quello che manca a questo tipo di rivendicazioni, secondo la Licceresa degli anni 70 perlomeno, è quello che lei chiama il giro d'orizzonte sul tema dell'inuguaglianza. Lei dice, c'è un bel documento in cui lo racconta, che scrive questo dizionario, per esempio, per fare il giro delle radici dell'albero di questa inuguaglianza. Per lei le manifestazioni che richiedono un cambiamento di ordine sociale immediato, politico, eccetera, è come se cambiassero la chioma dell'albero, le foglioline, dice lei, no? Noi facciamo delle richieste e a queste richieste probabilmente avremo una risposta, ma se non andiamo a modificare le radici, e questo lo può fare solo un discorso più ampio, più impegnato, di riflessione anche che ha dei tempi più lunghi, allora otterremo che cosa, dice lei, una sorta di pianta ibrida, no? E che alla fine, con le sue parole, dice lei, alla fine sarà un'altra fregatura peggiore della prima. Quindi è importante, sono importanti entrambe le cose, da un lato l'azione, la rivendicazione sui problemi puntuali, sui diritti che ancora non ci sono ovviamente, e dall'altro però anche altrettanto importante questo lavoro del giro delle radici dell'inuguaglianza, un lavoro di tipo culturale.
Che è in effetti l'analisi a cui siamo giunti anche nel 2020 dopo lo sciopero dello scorso anno.
Esatto. E
bisogna andare su questo doppio binario probabilmente.
Esatto.
Professoressa Crivelli, dovevamo anche fare una riflessione sulla letteratura femminile, il tempo non ci basta, però ci lasciamo con una delle voci di questo piccolo dizionario dell'inuguaglianza femminile. Lei ne ha scelta una per noi.
Con molto piacere, proprio perché femminile è un aggettivo, io amo dire che mi occupo di letteratura delle donne, non femminile, allora vorrei leggere per voi la voce maschile dal piccolo dizionario di Alice Ceresa. Maschile è un genere grammaticale che informa i nomi, pronomi, sostantivi, articoli, participi, aggettivi in distinzione del genere femminile. Quando un nome o sostantivo è maschile, maschili saranno i pronomi, articoli, participi, aggettivi. Quando due nomi o sostantivi sono maschili, maschili saranno i pronomi, articoli, participi, aggettivi per quanto al plurale. Quando due nomi o sostantivi si accompagnano di cui uno è maschile e l'altro femminile, i pronomi, articoli, participi, aggettivi non saranno a casaccio maschili e o femminili, bensì esclusivamente maschili, per quanto al plurale. Solo a due nomi o sostantivi femminili, in assenza totale del maschile, sarà consentito possedere pronomi, articoli, participi, aggettivi femminili al plurale. Così come soltanto al singolo nome o sostantivo femminile, in perfetta solitudine, è consentita la coniugazione al femminile singolo di pronomi, articoli, participi, aggettivi che lo riguardano. Ne consegue che il genere grammaticale maschile ha, quando si accompagna al genere grammaticale femminile, l'assoluta predominanza, reggendo ogni qualsivoglia pronome, articolo, participio, aggettivo, incorporandosi a ogni titolo ed effetto il sostantivo femminile, nonché evidentemente appropriandosi, piegandolo alla propria supremazia, di ogni pronome, articolo, participio, aggettivo del nome o soggetto femminile che si avventuri in sua compagnia. Quando cioè il femminile concorra al maschile, la normativa che informa pronomi, articoli, participi, aggettivi viene dettata dal maschile. Al femminile è consentita autonomia pronominale, distintiva, attiva e aggettivale soltanto in condizione di isolamento oppure in combinazione strettamente femminile. Così è grammaticalmente corretto che nella coppiata maschile-femminile l'informativa è la normativa di ogni essenza, azione o possesso, neanche necessariamente comuni, ma comunque accomunati, non fosse che grammaticalmente, apparterrà sempre e soltanto al genere maschile. È lo stesso dicasi di una accoppiata con prole, che soggiace, divisa com'è in maschile e femminile, alla stessa regola, come pure di qualsiasi pluralità di soggetti, per quanto vasta e numerosa possa essere, per esempio popolazione e società. Chi non conosce la grammatica, oppure la trasgredisce, si limiterà pertanto a compiere errori, di qualsiasi natura sia la sua combinazione sintattica, orale, scritta o svolta e vissuta nella prassi, e potrà senz'altro essere bocciato a qualsiasi esame e comunque venire relegato nel novero degli ignoranti e dei poveri di spirito.
Grazie, professoressa Tatiana Crivelli, ci lasciamo così.
Grazie mille, grazie a voi.
Buon lavoro, grazie. Io ricordo il piccolo dizionario dell'inuguaglianza femminile pubblicato da Nottetempo. Grazie, buon lavoro.